Sono le 8:40 minuti, rieccoci qua ancora una volta sulle frequenze di Radio Popolare con la grande dance del passato, scelta dal professor Andrea Di Stefano, a cui diamo ancora una volta il benvenuto. Buongiorno professore, ha azionato Shazam?
No, non ce l'ho fatta,
È già la seconda volta che non riesce a farcela.
Ma perché ascolto in cuffia e quindi faccio inserire.
E quindi affascinato dal ballo, preso dal demone del ritmo, alla fine,
no,
giustamente,
guarda,
non è.
Vabbè, divorato dall'angoscia della tua chiamata.
Addirittura, la Madonna, divorato dall'angoscia della mia chiamata. Non è un po' troppo?
No, no, c'è una base realistica.
Ah, c'è proprio una base. Ma forse dovremmo parlarne allora. Cioè, le mette ansia adesso fare la trasmissione? Angoscia addirittura?
Assolutamente no. Allora... L'angoscia è per altro. Però insomma si mischiano.
Ho capito, ho capito. Vabbè, comunque, anche se non ha azionato Shazam, è Nobody, un classicissimo di Chaka. Basta pensare a Nella vecchia fattoria. Chi c'è nella vecchia fattoria?
No, non lo so. Il gallo.
Il gallo? Il gallo sì, ma non c'entra. Poi chi c'è?
Non lo so.
Ma improvvigi prove. La fattoria, ci sarà il gallo, ci sarà il gatto, ci sarà l'asinello, la pepe, e poi c'è il cane, quindi quindi Chaka Khan.
Chaka Khan.
Cos'è che ha detto Chaka?
No, Chaka Dog, pensavo che fosse Dog. No.
Chaka Khan, detta dagli amici Chaka Dog, e per fortuna canta e non abbaia, perché lei mi insegna che Chaka Khan che abbaia poi non morde. Beh, direi che abbiamo cominciato bene. Passata l'angoscia dell'esordio? L'ho distratta un po'.
Sì, no, ma non ero angosciato dall'esordio, non ti preoccupare.
Va bene. L'importante
si
che...
Si tratta del... Diciamo che mi angoscia di più il gioco sui brani musicali che quello sul PNRR.
Guardi, non avevo nessun dubbio rispetto a questo. Però è giusto ribadire anche le cose, come dire, più acclarate ormai... Nella coscienza collettiva dei nostri ascoltatori. Professor Di Stefano, direi che possiamo cominciare. L'altra volta ci siamo addirittura dimenticati la sigla, stavolta invece facciamo le cose fatte per bene e diamo il via, si alzi il sipario, su una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E allora, eccoci qua, pronti a cominciare ancora una volta un altro venerdì con il professor Di Stefano, che adesso ci spiegherà che cosa lo angoscia nel PNRR, un PNRR in cui troviamo, come dire, dei connotati ancora avvolti dal mistero.
Sì, beh, diciamo che innanzitutto adesso invece che con 300 e rotte pagine, perché lì il numero delle pagine è un po' variato a seconda delle versioni e del giorno di trasmissione, no? Erano prima 249 per 350 all'incirca, adesso bisognerà fare i conti con 2487 pagine. Perché questi sono i numeri dei documenti complessivi che sono stati effettivamente inviati a Bruxelles e che dovrebbero essere arrivati anche al Parlamento, ma per ora non ne abbiamo trovato traccia. Questo sarebbe complessivamente il piano italiano per Next Generation EU. Dentro ci sono le famigerate schede in inglese, i fogli Excel che noi avevamo visto, ma solo nella versione, diciamo, descrittiva, non nel contenuto in senso stretto, che è poi stato l'oggetto della trattativa appunto tra Roma e Bruxelles. Sappiamo che esistono molti punti da chiarire, innanzitutto forse quello più rilevante, il punto sulle riforme, e poi ci sono stati dei balletti abbastanza curiosi, per esempio sulla cosiddetta questione della riforma fiscale, perché la governata Francesco Giavazzi con la Commissione europea direttamente da Palazzo Chigi senza consultare il MEF, e così è venuto fuori un pasticcio tra la commissione che Giavazzi vorrebbe costituire e alla cui guida ha già disegnato il professor Bordignon dell'Università Cattolica di Milano, e invece il lavoro che sul piano teorico dovrebbe fare il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gestire davvero questo capitolo molto delicato e molto complesso della riforma fiscale. In mezzo tra questi due commissioni, cioè quella del MEF e quella che vorrebbe costituire Giavazzi a Palazzo Chigi, bisogna fare i conti con la commissione bilancio della Camera, dove l'esponente di Italia Viva Marattin fa il bello e il cattivo tempo e sembra voler dettare la linea su quella che dovrebbe essere appunto questa legge delega fiscale, molto delicata, perché poi la delega fiscale rischia di scontrarsi con la Corte Costituzionale e di essere dichiarata addirittura non valida, e quindi bisognerà fare i conti anche con quell'aspetto delega fiscale che nel piano presentato a Bruxelles dovrebbe essere elaborata e decisa e già diventare operativa entro luglio, quindi una corsa contro il tempo veramente incredibile in un paese dove sulla riforma fiscale ci si è spesi qualche tonnellata di parole e decine e decine di atti spesso in contrasto tra di loro, che rendono, come noto, la questione molto complessa, ma anche uno dei fari principali dell'Unione Europea, che non può permettersi di destinare risorse così rilevanti all'Italia senza richiedere una diversa organizzazione della propria struttura fiscale e soprattutto per la lotta all'evasione, che, lo ricordiamo, rimane ancora a livello record in Europa.
Senta, però la cosa che non ho capito è come si sia passati da pagine 300 a pagine 2400, cioè è un salto di scala importante, per dire, quando il Manzoni passò da Fermo e Lucia ai Promessi Sposi cambiò tanto, ma la volumetria sostanzialmente era quella roba lì. Cosa hanno fatto? Hanno scritto più grosso? Cioè, con un caratterone, no. Corpo 128, no. Stessi contenuti, no. Ma la grafica è diversa?
No, il timore è che i contenuti poi non siano propriamente gli stessi, perché la differenza più sostanziale è che in queste 2487 pagine ci sono alcune centinaia, più di 1000 pagine sono dedicate alle schede specifiche sugli interventi e al piano per l'utilizzo delle risorse. Basti pensare che già nel 2021 l'Italia si aspetterebbe di poter spendere quasi 14 miliardi dei 191 messi a disposizione appunto dal Recovery Resilience Facility, dedicandole a ben 105 interventi, questi 13,79 miliardi. Questi dovrebbero essere spesi addirittura appunto di fatto negli ultimi 4 mesi del 2021. Di che cosa si tratta principalmente? Questo sarà appunto oggetto della lettura di queste 2487 pagine, che dovrebbe delineare in modo più chiaro come e dove si dovrebbero spendere i soldi e con quali regole. Poi bisogna anche rendicontarli, perché vi ricordiamo che c'è anche un immane lavoro dal punto di vista della rendicontazione, che ovviamente esige Bruxelles, visto che mette a disposizione risorse così consistenti.
Ma la cosa che non ho capito, però, alla fine di tutto questo, il Parlamento, che ha votato il PNRR, ha votato le 300 pagine o ha votato le 2400? Okay,
no, solo le 300.
Ok, che come la Meloni, che l'ha dichiarato pubblicamente, tanto non si capisce niente, che poi alla fine è un po' l'approccio di quasi tutti i parlamentari, che è poi il nostro approccio quando andiamo dal commercialista, che ti spiega, non capisci niente, alla fine, vabbè, lo sa lui, quindi ci avrà ragione. Quindi quello da 300 hanno votato.
Il Parlamento ha esaminato, se così possiamo dirlo, considerando che ci sono rimaste poche ore per ciascuna delle due Camere per esaminare il documento, visto che è stato trasmesso all'ultimo minuto e peraltro anche in quel caso con diverse revisioni nella notte. Comunque il Parlamento ha esaminato il documento, diciamo, base, quello più descrittivo, che è di 349 pagine. A Bruxelles però sono arrivati invece la bellezza di 2487 pagine. Ora, a non voler essere polemici, risulta difficile immaginare che le 2487 pagine siano figurine e quindi che la sostanza sia quella votata dal Parlamento.
No, più che altro esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra più piena solidarietà al funzionario di Bruxelles che dovrà leggersi 2487 pagine, perché
Non sarà uno solo,
due,
uno staff intero. No, è uno staff intero, poi però parte di questa documentazione che è stata trasmessa è stata discussa preventivamente. Ricordiamo che sono mesi che gli uffici e i gruppi di lavoro tecnici per ciascuna delle missioni discutono con i corrispondenti di Bruxelles ogni singolo dettaglio, e quindi da questo punto di vista c'è uno staff molto consistente anche a Bruxelles che esamina ognuna delle missioni e addirittura uno ad uno i veri e propri provvedimenti, le linee di azione, no? Che sono delineati nel provvedimento. Quindi da questo punto di vista lo staff che è stato messo a disposizione dalla Commissione è molto nutrito ed è anche molto in polemica con i singoli paesi, okay, perché questa discussione è stata molto accesa.
Ecco, io non so poi quante di queste pagine abbia letto per filo e per segno il professor Di Stefano. Ciò che vi posso dire è che invece ha letto e in lingua originale i piani del Portogallo e della Spagna che sono disponibili sul sito della Commissione.
Sì, questo è vero, non li ho proprio letti integralmente perché anche in questo caso stiamo sempre parlando di documenti mediamente di un 300-350 pagine.
Quindi 350 più 2, 700, diciamo che ne ha lette 400 di 700, va.
Sì, diciamo che la cosa più interessante è che si notano delle differenze abbastanza rilevanti nelle modalità con le quali sono stati costruiti i piani. Emerge, e questo è il punto forse più critico, una profonda differenza anche nell'impatto economico, perché la Spagna arriva a stimare un cosiddetto moltiplicatore del PIL di oltre 1,5 a quasi 2 punti, che vuol dire per ogni 100 euro spese si dovrebbero produrre fino a 300 euro di PIL, sostanzialmente, cioè si dovrebbe avere un effetto di moltiplicatore molto rilevante, mentre è noto che quello italiano ha un moltiplicatore molto prudente. Allora non si riesce a capire quale sia la regola e soprattutto se da questo punto di vista sia stata messa in campo una regola precisa per stabilire qual è l'impatto della spesa. Il secondo punto è nella sostanza. Per esempio il piano del Portogallo ha una forte sottolineatura molto più marcata di quello italiano sui temi della sostenibilità, della bioeconomia circolare, sui temi della gestione delle foreste e annessi rispetto a quello italiano. Il piano della Spagna è fortemente orientato sullo sviluppo delle rinnovabili, al punto che gli investitori internazionali hanno accolto con grande interesse questa scelta spagnola, che è invece diversa da quella italiana, che dal punto di vista specifico della quota, diciamo, dedicata al green, ha investimenti molto discutibili che stanno scatenando anche una profonda rissa politica e tra i politici e i tecnici.
Senta, c'era un altro punto, se non ricordo male, che voleva toccare, quello che riguardava le posizioni di rendita, tipo il mercato dell'energia e del gas.
Sì, lo dicevamo già la settimana scorsa. Nella trattativa con Bruxelles è spuntato, come è noto, questa è l'unica cosa che si sa, è spuntato un impegno da parte del governo italiano, da parte del Presidente del Consiglio Draghi, a fare ogni anno un decreto su l'apertura del mercato, un decreto per rendere più competitivo il sistema. A prima vista sono ovviamente sorte una serie di preoccupazioni. Qualcuno ha visto in questo provvedimento di riforma, per esempio, l'ipotesi che ci potesse essere la privatizzazione dell'acqua. Invece, da quello che si capisce, che si sa dalle indiscrezioni, tutto il tema della gestione idrica non sarebbe presente all'interno del capitolo delle riforme, mentre e questo potrebbe essere un po' il grimaldello, si dovrebbe trattare molto, in modo molto onesto, il tema delle tariffe. Ora, il tema delle tariffe vuol dire tante cose, in Italia vuol dire una cosa principale: se si riesce o meno ad aggredire le rendite di posizione dei grandi operatori che gestiscono le reti, che erano i vecchi produttori dell'energia elettrica. Lo dicevamo già settimana scorsa, se effettivamente Bruxelles chiede al governo italiano di mettere le mani a questo sistema, questo potrebbe avere degli impatti economici importanti, perché lo ricordiamo, i costi della gestione delle reti sono oggi scaricati sulle famiglie e sulle imprese, e questa dinamica non è mai stata intaccata negli ultimi 20 anni, da quando è iniziato il percorso super malmesso delle cosiddette liberalizzazioni nel mercato dell'energia e del gas.
Le 8:56 minuti, stiamo per andare in pubblicità, poi segue la seconda parte del giorno delle locuste, però le chiedo subito una cosa, mi dica se è la ghiacciante verità, non ha messo in scaletta né in Oli, né Veneto, né Lombardia, niente?
No, i noli sono al primo punto adesso.
Ah, ci sono subito i noli? Ah, e la rubrica sì. Veneto niente?
No, non avevo spazio, non mi sembrava ci fosse spazio.
Ma c'è sempre spazio, se mai toglie il resto. Vabbè, comunque.
Ma io volevo concentrarmi. Se dobbiamo farla obbligatoriamente.
Per carità, cioè fatto di opportunità. Però.
Però c'è il tema specifico relativo a Facebook, che mi sembrava oggi di grande interesse, valesse più della rubrica Veneto.
Vabbè, poi avremo il nostro sondaggio settimanale con gli ascoltatori, in cui vedremo se l'aver tolto la rubrica Veneto abbia inciso sul suo indice di popolarità oppure no. Comunque oggi lo dico a chi l'attendeva, niente rubrica Veneto. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai di un bilancio sbagliato, se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale.
Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare.
Tutto il nostro passato dentro quella valigia non ci può stare. Se mi lasci non vale, pezzo culto scelto dal professor Di Stefano per ricordare Pablo Iglesias con Julio Iglesias. Professore, secondo lei Pablo Iglesias è stato più pirata o più signore?
Più pirata.
Più pirata? Mi sarei aspettato che avrebbe detto più signore. Comunque, niente, Pablo Iglesias annuncia che lascia la politica, ma come insegna, grandissima verità, l'omonimo Julio, quello che conta tra il dire e il fare, saper andar via, ma saper ritornare. Quindi chissà, magari un giorno ritornerà, così come ritorna il giorno delle locuste in questa sua seconda parte, e ritorna con un titolo che trovo in scaletta, che sembra un po', me lo conceda, professor Di Stefano, ma in senso positivo, Reeducational Channel. Mangimi che costano più del latte, acciaio per le lattine che non si trova, chip per auto che mancano. Non è Reeducational Channel, ma è l'inevitabile impatto inflazionistico dalla crisi delle materie prime, dei noli e dei container.
Sì, è un elenco di notizie degli ultimissimi giorni, proprio degli ultimi due giorni, sostanzialmente li trovate anche richiamati addirittura sulla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, ma non passa giorno senza che ci sia un allarme di una filiera, Stellantis adducendo per esempio la problematica nell'approvvigionamento dei chip, ha fermato nuovamente i propri impianti produttivi, dicendo che appunto la mancanza dei microprocessori non permette di mantenere la programmazione della produzione di vetture. La Granarolo ha denunciato appunto che il costo dei mangimi per l'alimentazione animale, per le vacche da latte, è ormai diventato superiore complessivamente al costo stesso del prodotto, cioè del latte. Questa non è una novità, diciamo, perché quello è un settore in crisi da moltissimo tempo, ma forse colpisce ancora di più che questa mattina i produttori, diciamo, agroalimentari, soprattutto dell'area campana, abbiano denunciato l'assenza, la difficoltà a reperire lattine e barattoli perché manca l'acciaio, e quindi si rischia di non poter in scatolare i pomodori pelati della stagione, appunto perché manca la materia prima per confezionare. Questo è solo, appunto, sono gli esempi di una situazione sempre in grande difficoltà. La riassume benissimo invece dal lato dei propri interessi uno dei principali gruppi di navigazione a livello mondiale, cioè il gruppo danese Maersk, che oltre ad annunciare, pensate, profitti più alti in assoluto in 117 anni di storia, grazie appunto al boom dei prezzi, ha annunciato anche che metterà due nuove super container, tra porta container, nella rotta tra gli Stati Uniti e l'Asia, perché normalmente ce ne sono operanti 6, ma non sono sufficienti appunto a fare fronte a un incremento del 40% delle importazioni dal Nord America dall'Asia, frutto della riapertura e della ripartenza molto infiammata dell'economia americana, ma anche da difficoltà logistiche strutturali che si conoscono da tempo e che adesso vengono fuori in modo molto chiaro. Per esempio Maersk sostiene che una sua porta container deve aspettare 16 giorni alla rada nel porto di Los Angeles prima di poter sbarcare le merci, per l'intasamento che è un po' simile a quello che si è creato in modo invece più occasionale con la vicenda del canale di Suez e dell'incidente per la nave che si è insabbiata attraversando il canale, la super mega container che è ancora sequestrata lì per il contenzioso con l'autorità portuale di Suez. Questo impennata dei noli, per ora, secondo l'amministratore delegato di Maersk, rimarrà fino almeno a fine anno, quando dovrebbe stabilizzarsi la situazione con il ritorno anche in circolazione dei container che, come abbiamo detto, sono rimasti dispersi in giro per il mondo quando è scattato il lockdown ormai più di un anno fa.
È un mondo incredibile quello dei noli, un mondo pieno di sorprese dove ogni settimana accadono cose pazzesche. Ringraziamo il professor Di Stefano per essere un po' il nostro Virgilio che ci porta, come già fece con Dante, in un mondo incantato e tutto da raccontare. Però volevo solo una precisazione. Ma la lattina è fatta d'acciaio, veramente? Perché io ho letto adesso, io pensavo che la lattina fosse fatta di latta, lamiera sottile di ferro dolce ricoperta sulle due superfici da uno strato protettivo di stagno.
Sì, alcune sono fatte appunto con ferro e stagno e altre invece, quelle diciamo di qualità superiore, sono fatte con l'acciaio. E quindi dipende molto dal segmento e dalla scelta che viene fatto, però appunto da questo punto di vista l'allarme in questo momento riguarda proprio, come dici tu, la banda stagnata, che è appunto un mix che viene realizzato per il settore, prevalentemente per il settore alimentare.
Senta, abbiamo altro sui noli, oppure non so, magari facciamo un grosso approfondimento sul mondo delle lattine, che mi sembra abbastanza oscuro, oppure andiamo direttamente sulla CO2?
Sì, possiamo dire che di fronte a questa impennata inflazionistica, come si diceva già in passato, le banche centrali per ora non sono preoccupate, anzi lanciano segnali positivi e confermano il loro impegno, perché è evidente che la spinta inflazionistica da questo punto di vista aiuta diciamo il comparto economico a tutti i livelli, provocando diciamo una crescita anche se fittizia del PIL, perché l'aumento dei prezzi ovviamente contribuisce a far aumentare i parametri relativi all'andamento dei prodotti interni nazionali.
Dicevamo che ci tocca riprendere un altro grande tema di periodo che è molto caro al professor Di Stefano, ovvero la bolla inflazionistica della CO2.
Sì, perché non è che è molto caro a me,
è molto caro a chi compra, e io pago.
No, ma anche a tutti gli operatori, perché è emerso proprio questa settimana che l'impennata dei prezzi, lo dicevamo già la settimana scorsa, lo segnalavamo per chi non avesse attenzione su queste tematiche, l'impennata dei prezzi della CO2 sul mercato dell'emission trading europea continua, adesso si è superato ampiamente il 50 euro a tonnellata, al punto che stanno saltando anche gli accordi per l'acquisto e la cessione dei crediti. Pensate che notizia di ieri pubblicata dal Financial Times, che per esempio Tesla nella sua trimestrale ha annunciato che perderà circa 300 milioni di ricavi, perché Stellantis ha annunciato che rinuncerà all'acquisto di crediti CO2 dalla stessa Tesla. Lo scorso anno Tesla ha ricavato dalla vendita di tali crediti 1,6 miliardi di dollari con 1,4 miliardi di margine, quindi le emissioni di CO2 sono ad oggi un affare colossale dal punto di vista finanziario, ma sono anche un segnale molto esplicito che si va verso il carbon pricing. Lo ha detto oggi sempre al Financial Times uno dei principali negoziatori per la COP26, che lo ricordiamo, dopo lo slittamento dello scorso anno si terrà quest'anno a Glasgow in Gran Bretagna. Uno degli elementi sul tavolo nell'agenda della COP26 sarà proprio quello del carbon pricing, e con gli Stati Uniti che sono ritornati a pieno titolo nelle trattative sui cambiamenti climatici, è molto probabile che si vada verso la fissazione di un prezzo per la CO2, almeno in Europa e negli Stati Uniti. Non sappiamo in che modo, cioè se il prezzo della CO2 avrà sostanzialmente un impatto dal punto di vista fiscale, o se invece avrà un impatto sul sistema globale delle merci, e quindi se sarà una CO2 alle frontiere. Questo ancora non è chiarissimo, ma aumentano le domande da questo punto di vista, perché si prospettano aumenti dei prezzi di alcune materie prime fino al 50% per effetto della dell'ingresso, diciamo, improvviso da un certo punto di vista e massiccio del tema CO2 nei costi di estrazione, lavorazione e trasporto delle materie prime e dei semilavorati.
Trasferiamoci però a questo punto nel mondo del web, perché c'è grande agitazione proprio nel mondo della rete. Negli Stati Uniti Verizon ha ceduto Yahoo e AOL al fondo Apollo, che ricordiamo aveva anche un figlio di nome
Non mi ricordo qual era il figlio
di Apollo.
Il figlio di Apollo.
No, non se lo ricordo, veramente?
No, non me lo ricordo.
Apelle. Figlio d'Apollo. Cosa fece Apelle?
Oh, Cristoforo.
Ma veramente non si ricorda.
Il figlio di Apollo.
Ha fatto una cosa nella vita.
Di pelle di pollo.
Oh, ha fatto solo quella roba lì. Cioè, non è che ha fatto tante cose, bisognava trovare una. La sbotta?
No, sospiro.
E la fatica, la fatica del vivere. No, capisco.
Spellendo aria per
CO2. Poi CO2. La venda una volta che l'ha espulsa. Senta, no,
la dice... devo prima immagazzinare come vuole fare Leni, però.
Dicevamo, Verizon che vende Yahoo e AOL al fondo Apollo, perché è una notizia significativa.
Beh, è una notizia significativa innanzitutto per il valore, cioè 5 miliardi di dollari che sono stati pagati da Apollo Global Management per appunto acquistare Yahoo e AOL. In secondo luogo perché è evidente che da questo punto di vista si torna a una separazione o almeno a un diverso tipo di convergenza tra i servizi multimediali e il contenuto. Ricordiamo che Verizon è uno dei grandi operatori delle telecomunicazioni statunitensi e quindi aveva scelto appunto di investire sull'acquisto dei cosiddetti contenuti, e quindi America Online e Yahoo rappresentavano appunto due importanti operatori del segmento dei contenuti che dovevano portare del valore aggiunto all'offerta di Verizon, ma il sistema da questo punto di vista sta diventando sempre più complesso. Ricordiamo i fallimenti per esempio di Vivendi in Europa su questo fronte, ma anche le difficoltà della stessa di operatori italiani come la stessa Telecom Italia, oggi TIM, sul tema della cosiddetta vera o presunta convergenza tra chi offre l'infrastruttura e chi ci butta dentro del contenuto, e da questo punto di vista appunto c'è una crisi strutturale di questa filosofia della convergenza. La scelta di vendere al fondo di private equity è interessante, anche se non è chiaro quale sarà il futuro in particolare di Yahoo. Apollo ha finora annunciato una logica che è quella di una collezione di marchi senza pari, mettere assieme sostanzialmente siti di contenuti diversi che però danno l'idea di avere un posizionamento consistente a questo punto di vista, perché l'operazione, che sarà completata nella seconda metà dell'anno, avrà in portafoglio TechCrunch, Yahoo Finance, la stessa America Online, quindi sostanzialmente un numero di attivo di utenti di 900 milioni al mese su scala globale e un fatturato di questa divisione che è stimato in 7 miliardi di dollari. Questi dovrebbero essere i numeri per Apollo Management di questo nuovo polo, ma è molto probabile che però Apollo stia solo facendo appunto da aggregatore, come spesso accade per questi fondi di private equity, quindi compra contenuti e siti che producono contenuti appunto come quelli che abbiamo appena annunciato, o che comunque veicolano contenuti, per poi probabilmente rivenderli a un operatore. E qui le indiscrezioni sono ovviamente numerosissime, si fanno i nomi di Apple e Microsoft che potrebbero scegliere questa strada per contrastare il monopolio o comunque la posizione dominante che viene considerata quella di Google in questo momento per quanto riguarda la gestione dei contenuti abbinato al servizio connesso.
Quanti dati, quanti numeri, quante notizie, quante informazioni, bisognerebbe avere un cervellone grande così per riuscire a contenerle tutte. Io dovrei vendicarmi a questo punto chiedendole che cosa fecero i pesci nel vedere la palla di pelle di polo, ma non lo farò perché, come ci aveva già preannunciato, adesso parliamo di Facebook, che questa settimana, al contrario di Apelle, ha fatto due cose. La prima è stata quella di esiliare come il Bonaparte a Sant'Elena Trump per altri 6 mesi. La seconda invece è quella di cui ci vuole parlare oggi.
Comunque vennero a galla i pesci, no?
Bene. Però se,
giusto?
Però vogliamo essere onesti. Prima gliel'hanno suggerito la palla di pelle di polo. Sei sentito?
No.
Sei sentito il suggerimento?
No, sono da solo. Giuro, non c'è nessuno. Sono isolato e al chiuso.
Facciamo come in Dad. Si bendi gli occhi, perché sennò guarda sul computer.
Ah beh, ecco, sì, certo. Questo potrebbe essere una scelta, effettivamente. No, parliamo di Facebook.
Perché tanto lì Facebook, anche se è bendato, la sa già, quindi la può dire facilmente.
Assolutamente, la so, e la so anche abbastanza bene, perché diciamo che sono 3 settimane che assistiamo a questo fenomeno, veramente, che già solo questo è il motivo di una notizia, cioè Facebook, la grande nemica della stampa, quella accusata dagli editori di quasi tutto il mondo di sottrarre contenuti senza pagarli, avete sicuramente presente anche i contenziosi aperti e la condanna in alcuni casi che hanno costretto la società di Zuckerberg a pagare ingenti cifre per i diritti nel consumo dei contenuti. Bene, Facebook sta pagando una campagna pubblicitaria molto consistente sull'editoria, sulla stampa statunitense, in primis il Wall Street Journal, non potrebbe essere diversamente se si vuole influenzare il dibattito, diciamo, politico-istituzionale americano, con paginate intere per combattere cambiamenti sulle eventuali cambiamenti sulle regole per la gestione di internet negli Stati Uniti. Questo è il punto dello scontro, che sta scatenando anche delle polemiche violente nel mondo, diciamo, della rete, perché questa Facebook sta titolandosi questa campagna come una campagna di libertà nella gestione della rete. In realtà il suo unico interesse è la sezione 230 del Communication Decency Act, cioè la legge contro cui si è scagliato Donald Trump, che ha iniziato una campagna poderosa per promuoverne l'eliminazione. È interessante ricostruire da che cosa origina questa sezione 230 della legge americana. Prende origine da un episodio, cioè un libraio californiano che vendette un libretto erotico a 2 agenti sotto copertura nel 1956. Venne denunciato, portato in tribunale, perché ritenuto colpevole di diffusione di materiale osceno, perché aveva appunto venduto il libro. In tribunale la sua difesa fu che quel libro non l'aveva letto, non sapevo di cosa trattasse, così come per altri centinaia di libri del suo negozio, e quindi venne assolto, e addirittura ci fu una vera e propria decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che come sapete fa legge per la Repubblica Federale Americana, che appunto ha stabilito che chi distribuisce contenuti non ha responsabilità sui contenuti stessi, altrimenti si violerebbe il primo emendamento della Costituzione americana e si darebbe un danno, e si avrebbe un danno molto rilevante a tutto il mondo della cultura e dell'editoria. Questo è l'origine appunto di questa sezione di 26 parole che venne introdotta negli Stati Uniti nella legislazione, e che poi è stata applicata ad internet, che è quella che sostanzialmente rende i gestori dei social network e della rete non responsabili per la pubblicazione di contenuti attraverso i loro canali. Di qui l'autoregolazione che è stata decisa da Facebook, che è oggetto della campagna di Trump, che viene sostenuta da Facebook, Twitter, YouTube, sì, per post o video che vengono eventualmente rimossi in base a regole che vengono decise dagli stessi gestori del social network. Ora, sulla riforma della sezione 230 c'è una Facebook che fa il paladino della libertà e altri operatori come per esempio il fondatore di Wikipedia che non ci stanno e che contestano pesantemente la posizione appunto assunta da Facebook, ovviamente accusano Facebook di essere in realtà interessata solo esclusivamente al mega business pubblicitario per la gestione dei contenuti e quindi si dicono effettivamente favorevoli a una diversa legislazione abbia una competenza diretta sulla pubblicazione dei contenuti per combattere diciamo i contenuti oggetto hate speech famoso, no? I contenuti di odio, ma su questa battaglia si rischia un vero e proprio scontro epico che potrebbe avere poi influenzare ovviamente le legislazioni di tutti gli altri paesi, in particolare dell'Europa.
A proposito di contenuti preziosi che circolano sui social network, attenzione perché c'è una breaking news importante dal sito del Corriere della Sera: parmigiana di carciofi umida e croccante, la ricetta in versione light, bianca e speciale, notizia che troviamo in taglio piuttosto alto sulla home page del Corriere, poco sotto il pronunciamento di Biden sulla rottura del monopolio e della disponibilità del brevetto dei vaccini. E questo è l'argomento con cui andiamo a chiudere. Professor Di Stefano, so che ne vuol parlare, ma abbiamo ancora un minuto e mezzo, non di più. Prego.
Sì, no, velocissimi, per dire che in gioco, secondo le stime, ci sono almeno 18 miliardi di dollari relativamente alla questione dei brevetti. Sappiamo, perché l'ho appena annunciato questa settimana, che Pfizer con la tedesca BioNTech guadagnerà sul vaccino, lo ha annunciato lei stessa, sino a 26 miliardi di ricavi e più di 15 miliardi di profitti per appunto il vaccino anti-Covid. Complessivamente però bisogna ricordarlo, questi vaccini sono stati finanziati sostanzialmente con denaro pubblico o dal consorzio COVAX o dagli stati e dall'Unione Europea direttamente, e quindi sostanzialmente la posizione di Biden, che come noto è la posizione che è stata lanciata dai microfoni di Radio Popolare, dalla campagna appunto per togliere e sospendere sostanzialmente.
E messo sotto pressione Biden, ha dovuto seguirla la campagna.
Certo, ha dovuto seguire Radio Popolare, la campagna di Radio Popolare, ma la mossa di Biden appunto rischia di intaccare questi 18 miliardi di profitti, non perché non ci sarà un rimborso nel caso delle compagnie, ma perché ovviamente si limiterebbero i forti guadagni preventivati, che in alcuni casi sono veramente giganteschi.
A proposito di vaccini, visto che siamo veramente in chiusura, la prossima settimana tocca a noi, prof, ha visto? Fino al 1971. Ci sentiamo
lunedì.
Domenica sera a mezzanotte, prenotiamo insieme, così magari riusciamo ad andare a fare il vaccino insieme. Sarebbe carino, no? Anche perché io svengo.
Molto.
Quindi se c'è un altro io svengo a fare la puntura, qualunque sia.
Madonna,
anche i tre puntini della tubercolina. No. L'unica volta che ho resistito è stato ai 3 giorni del militare, per un fatto, come dire, di dignità virile personale.
Di dignità, certo.
Non me lo potevo permettere. Ho fatto tipo 70 km girando intorno a un albero nel cortile di via Mascheroni, dicendomi non svenire. E ce l'ho fatto, sono stato bravo quella volta lì. Però secondo me è capitato solo quella volta lì.
Eccezionale.
Per cui se riusciamo ad andare a farlo insieme, bene, così magari poi mi porta a casa lei.
Mi sorreggo nel caso.
Ok, esatto. Perfetto, perfetto.
Va bene.
Grazie professore, ci sentiamo allora per la prenotazione. Grazie agli ascoltatori per essere stati con noi. Buon fine settimana, ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao.
Alla prossima, ciao.